Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Nello studio biblico di questa mattina adoreremo insieme il Signore, imparando a conoscerlo meglio, ascoltando la sua parola in Efesini capitolo 6, e stiamo esaminando i versetti dal 10 al 13. Stiamo parlando dell'armatura del credente. Quando Paolo conclude la lettera agli Efesini, parla di una grande lotta che si trova davanti ad ogni credente. L'ultima volta vi abbiamo detto che Paolo è molto chiaro sul fatto che il mondo è un campo di battaglia, che di fatto l'intero universo è in guerra. C'è una guerra tra Dio e Satana, e questo lo vediamo in molti luoghi della scrittura, forse da nessuna parte più chiaramente che nel libro di Giobbe, dove Satana e Dio vengono presentati in un conflitto verbale, ma ovunque nella storia dell'uomo e della rivelazione di Dio si vede questo conflitto. Il conflitto tra Dio e Satana si estende fino agli angeli santi e agli angeli maligni, che anch'essi sono in guerra. Si estende ancora di più fino agli uomini buoni e quelli malvagi, che anch'essi sono in guerra. L'intero universo è un campo di guerra. Tutto, dalla caduta dell'uomo, da quando la maledizione è entrata nella terra, è diventato una guerra. La vita cristiana è una lotta, un combattimento, così come lo definisce Paolo nel versetto 12, e quindi come credenti viviamo letteralmente in una lotta tra la vita e la morte, e gente, francamente, non penso che l'abbiamo capito, veramente. Penso che ci sia un... questo è facile da vedere qui, io vi amo tutti, ed è per questo che dico quello che sento personalmente, perché voglio aiutarvi a capirlo per bene, ma sento che si può avere un certo compiacimento per il cristianesimo che perde la prospettiva intera. Sapete, ci si siede in un angolino, ci si ingolfa di teologia, oppure sapete, alla Grace Church va tutto sempre bene, i nostri figli sono nel ministero delle medie o con l'altro le superiori, e sono lì che si divertono un mondo e vanno ai campeggi, ci sono anche i bambini piccoli nella palestra che giocano e fanno parte dell'Oana, o c'è quell'altra cosa lì e si compra un sacco di libri e si ascoltano le cassettine, le registrazioni, ed il mondo è bellissimo, tutto glorioso, ci si trova così persi dalle proprie cosette che ci si dimentica che c'è una guerra in corso. E ci si dimentica che ci sono letteralmente milioni di anime in tutto il mondo che sono nella morsa di Satana. E ci si dimentica delle cose che Satana sta facendo con sottilezza per debilitarvi, con quello che potrebbe essere di fatto l'attacco più grande di tutti, la letargia, l'indolenza, l'indifferenza, la stagnazione. Ed io temo per questo. Temo che questo accada alla Grace Church. Sapete, io mi presento qui a predicare sulla guerra e tutti i sedoni dicono oggi parleremo della guerra. Di quale battaglia sta parlando? Oh, poverino, sicuramente ne sta passando di tutte, dobbiamo pregare per lui. E ci sono così tante persone che non si rendono nemmeno conto che sta accadendo. Ci si guarda l'un l'altro e si dice, oh, questa battaglia sembra molto seria, mi chiedo come sia. Non è vero? Ma c'è una guerra. E se non la conoscete, allora non siete dei soldati. O perlomeno non siete molto bravi, non state combattendo. Sapete, una delle cose che non sopportavo quando ero giovane era sedermi in panchina. Potevo sopportare molte cose, ma stare in panchina non era una di quelle. Mi ricordo quando giocavo a football in college, il primo anno mi sono infortunato e in effetti la prima partita che giocai ebbi un infortunio piuttosto grave e quindi l'allenatore decise di lasciarmi in panchina perché temeva che mi facesse ancora più male, che voleva tenermi da parte per cose speciali come portare l'attrezzatura, distribuire il nastro adesivo per le caviglie, per fare le cose che davvero contavano. Un giorno gli dissi, sai, c'è una cosa che odio veramente, sedermi in panchina. E disse, c'è lì quel ragazzo che sta giocando in una posizione che dovrebbe essere mia e penso davvero di poter fare meglio di lui. E l'allenatore mi disse, vuoi provare a dimostrarmelo? E io gli dissi, sì, dammi un'opportunità, facciamo testa a testa e vediamo chi vince. E così fu. E una sera, dopo l'allenamento, era buio, accese i fari della macchina e disse, bene ragazzi, e tracciò una linea bianca sul terreno e disse, vi do 45 minuti per giocare testa a testa, non appena fischio il fischiato iniziate, vediamo chi riesce a spingere l'altro all'altra parte della linea bianca per più volte. Beh, è così che funziona il football, se vuoi dimostrare quanto vali non non sarà semplice. E quindi iniziamo e continuiamo per 45 minuti, voglio dire, era dura, perché entrambi volevamo quella posizione, ed alla fine ho prevalso io, non era sempre così, ma quella volta sì, e ottenni la posizione. Ma sapete, quello che mi rimase impresso in mente come indice del fatto che non mi piace sedermi in panchina, non lo sopportavo, non potevo sedermi in panchina. Voglio dire, se c'è qualcosa che stava accadendo, volevo trovarmi lì, ero un po' come l'Apostolo Paolo. Vi ricordate che l'ultima volta abbiamo detto che in 1 Corinzi 16, 8 e 9 dice: io devo rimanere in Efeso perché ci sono così tanti avversari. E credo che molti cristiani non sanno che c'è una battaglia perché non vanno mai dove c'è la battaglia, non è vero? Si rintanano nel loro ambiente santificato e non entrano mai in guerra. E penso che ci culliamo nel pensare che la guerra non ci sia, quando per tutto il tempo Satana sta ottenendo la vittoria nella nostra vita a causa della nostra indifferenza, della nostra letargia. Oh, l'indifferenza è una cosa che uccide così tanto e così spesso. Sapete, la più grande tragedia che potrebbe mai accadere alla Grace Church è avere tutte queste persone che vengono e si godono la cosa, però sono indifferenti alla battaglia. La vedete come una guerra? È facile a vedere. Guardate la vostra vita. Dov'è che investite il vostro tempo? Dov'è che investite il vostro denaro? Dov'è che investite i vostri talenti? Dov'è che investite la vostra energia? Se è tutto nelle cose passeggere e mondane, allora non conoscete affatto questa guerra. L'altro giorno qualcuno mi ha detto: sai, credo che la cosa meravigliosa della vita è che fondamentalmente si può fare un po' quello che si vuole. E queste parole uscirono dalla bocca di un cristiano. La gente fa quello che vuole, fondamentalmente parlando. Se vogliono fare questo, lo fanno, se vogliono fare quello. E gli dice: sai una cosa, per essere onesto con te, e questa testimonianza personale, non mi ricordo l'ultima volta che feci quello che volevo fare. Non faccio mai quello che voglio fare. Sai cosa faccio? Continuo a fare quello che devo fare. Ci sono così tante cose che devo fare, che non penso mai a quello che vorrei fare. Credo che quello che vorrei fare sia anche quello che devo fare. Voglio dire, ci sono cose urgenti che devo fare. No, non mi ricordo neanche l'ultima volta che dissi: oh, sai, ho un po' di tempo, mi chiedo cosa vorrei fare oggi. C'è una battaglia. Siamo in guerra. Siamo in guerra. Spesso mi capita di salire sull'aereo e di volare. Ultimamente ho volato così tanto che penso che dovrei ricevere un brevetto da pilota, ma mi ritrovo sull'aereo e mi dico: sai, so proprio cosa voglio fare. Voglio solamente sedermi qui, voglio meditare, voglio leggere, ma so anche cosa devo fare. C'è un ragazzo seduto accanto a me al quale dovrei parlare di Cristo. E quindi, tornando di nuovo, mi sedetti e pensai: signore, dammi un cristiano, vuoi? Uno veramente maturo che non si è interessato a chiacchierare. E poi questo ragazzo si siede accanto a me e mi chiede: che lavoro fai? Eccoci qua, 3 ore e mezza di conversazione fino a Chicago. E quindi gli dissi cosa faccio, e lui disse: oh, interessante. E mi disse del suo lavoro e cose così, e mi disse che era un cattolico. E quindi arrivamo a Chicago parlando della differenza tra la religione e il rituale e l'avere una relazione con Gesù Cristo. E io gli dissi: si dà il caso che io abbia una serie di cassette nella mia valigia? E quindi gli diedi la serie sulla vita del regno e le beatitudini. E lì non feci quello che volevo fare, feci quello che dovevo fare. E quello che dovevo fare, quello che sono costretto a fare, come dice l'Apostolo Paolo, l'amore di Cristo mi costringe, giusto? Facciamo quello che dobbiamo fare, è una battaglia, non si può lasciare che la guerra passi davanti a noi senza mai combattere. Non posso lasciare che il nemico mi scarichi qualcuno addosso e non fare nulla. È una guerra. Si tratta anche del cosa faccio con i miei soldi, cos'è che faccio con i miei dollari, li metto nelle cose mondane, passeggere del mondo, o investo nelle cose che fanno davvero la differenza in eterno? In cos'è che investo? È una guerra. E a volte non credo che lo capiamo. È così facile entrare ed uscire dalla chiesa e goderci tutti questi divertimenti, le attività che ci vengono offerte, senza mai arrivare a capire quanto sia seria questa questione. Oh, io prego Dio che la devozione di livello di impegno di questa chiesa si approfondiscano fino al punto in cui non ci accontenteremo mai dell'indifferenza, non ci accontenteremo mai della compiacenza, eppure nel mio cuore so che ci sono alcuni che lo faranno e lo temo come la peste bubonica. Ora, questo è quello che Paolo vuole comunicare in Efesini 6. Vuole dire che questa è una guerra. E vedete, anche se siamo in Cristo dal capitolo 1 al 3, e anche se abbiamo tutte le benedizioni spirituali nel regno soprannaturale, ed anche se abbiamo dal capitolo 4 al 6 tutte le indicazioni per vivere la vita cristiana, e anche se abbiamo la pienezza dello Spirito di Dio, e anche se stiamo letteralmente affogando nell'amore di Dio, e anche se abbiamo il potere di fare al di là di quello che potremmo mai chiedere o immaginare, in luce a tutto quello dobbiamo comunque ricordarci che non sarà facile. È una guerra. Ed ogni figlio di Dio è un soldato. E siamo stati tutti arruolati e non possiamo evitare la leva e non ci sono rinvii. È una guerra. E se non sai che c'è una guerra, hai già perso in partenza. Oh, abbiamo così tanto in Cristo. Abbiamo tanto nella parola di Dio che ci dà ogni direzione. Abbiamo la presenza dello Spirito Santo. Eppure non possiamo stare in piedi con la nostra sicurezza. Non possiamo dire con compiacimento, ah, io ho fatto tutto questo a disposizione, sono a posto. 1 Corinzi 10:12 dice, perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cosa? Di non cadere. Ora dobbiamo riconoscere che siamo in guerra. A chi ci rivolgiamo per trovare le nostre risorse in questa guerra? L'autore dell'inno disse, il braccio della carne ti deluderà, non osate fidarvi di voi stessi. Non ci rivolgiamo a noi stessi. Isaac Watts scrisse, da te, sorgente traboccante, le nostre anime berranno un fresco rifornimento, mentre coloro che confidano nella propria forza si scioglieranno, si afflosceranno e moriranno. Non possiamo fidarci di noi stessi. E quindi il versetto 10 dice questo, del resto, fratelli, se questa è una guerra, e se per vincere bisogna essere soldati, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Questa è la metà di Dio. Di fatto è il 100% di Dio, è la parte di Dio. Il problema, il punto, è la sua forza. Dio è la nostra forza. Da te, sorgente traboccante, le nostre anime berranno un fresco rifornimento. Lui è la risorsa. E il braccio della carne ci farà fallire, dice l'inno. E quindi dobbiamo riconoscere che per vincere la battaglia dobbiamo avvalerci di un'energia divina, di una risorsa e di una potenza divina. Ma il versetto 11 dice che anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Come abbiamo visto la volta scorsa, dice, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Ascoltatemi, lì c'è quello stesso paradosso divino. La forza è di Dio, ma l'impegno deve essere nostro. E lo vediamo nella vita cristiana. L'apostolo Paolo dice semplicemente, sono stato crocifisso con Cristo, tuttavia vivo, ma non io, bensì Cristo. Quindi è la mia vita, eppure è Cristo che vive in me. E questo paradosso divino è evidente in ogni rivelazione della parola di Dio all'uomo. Lo vediamo anche nella stessa scrittura. Il libro degli Efesini è stato scritto da Paolo, eppure è anche stato scritto dallo Spirito Santo. Siete stati salvati da Dio, dalla sua sola sovranità e dalla sua sola grazia, eppure vi siete dati a Cristo. Dovete vivere la vita cristiana con diligenza ed impegno, eppure la potenza di Dio è solo la sua potenza che vive tramite di voi, quindi ci sono entrambi i lati. E qui è tutto un insieme, siamo forti nel Signore ed è la potenza della sua forza. Nonostante tutto però, dobbiamo anche appropriarci delle risorse. Cromwell lo disse bene, aveva una gran bella teologia, non lo sapeva, ma disse, confida in Dio e tieni le polveri asciutte. Mi ricordo quando ero piccolo, stavo guardando la televisione con mio padre, c'era un incontro di pugilato ed il pugile era in piedi nel suo angolo e sapete, stava lì facendo il suo ritualetto e stava calciando i piedi e saltellava. All'improvviso si inginocchiò e fece il segno della croce. E io chiesi a mio padre, papà, è utile farlo? E lui disse, sì, se sa combattere. Il fatto è che se non sa tirare pugni, non servirà a nulla. Vedete, è così che funziona la vita cristiana. La forza è di Dio, la potenza è di Dio ed il potere è di Dio. E serve a qualcosa? Sì, se sappiamo colpire. Sì, se ci rivestiamo dell'armatura. Vedete, è una questione di disponibilità e di appropriazione. Miei cari, sappiate prima di tutto che è una guerra. Sappiate in secondo luogo che la potenza è disponibile ed in terzo luogo riconoscete che dovete appropriarvene. Mi ricordo quando ebbi l'incidente che Dio usò per portarmi a dare una svolta alla mia vita, quando sono stato catapultato fuori dalla macchina, sono successe tutte quelle cose che sono successe e sono davvero venuto a capo del mio ministero. Ma c'era una cosa che chiesi al Signore in quel momento e quando ci ripenso, non ci penso troppo spesso, ma me lo ricordo. Mi ricordo che disse al Signore, Signore, se mi vuoi nel tuo ministero, voglio essere diverso dal solito, voglio avere la tua potenza nella mia vita, non voglio fare questa cosa qui. Se è così che vuoi che io dia la mia vita, allora io voglio conoscere la tua potenza nella mia vita. La risposta si è ripetuta nel corso degli anni, il potere è disponibile, John, è solamente questione di indossare l'armatura o no, è tutto lì, è tutto lì. E sapete, è così stupido per il cristiano vivere la propria vita così come viene, è così stupido riempirsi delle cose del mondo ed andare avanti a passo di lumaca quando tutta la potenza di Dio ed il Dio dell'universo è disponibile. Quindi l'apostolo Paolo dice, sia una battaglia, sia una battaglia. E sappiate che il nostro nemico è un nemico formidabile, non potete vederlo, non potete toccarlo, non potete sbarazzarvene. È un nemico del regno soprannaturale, altrimenti forse milioni di demoni inghiottiti in un sistema che va al di là della nostra comprensione. Non c'è modo di affrontarlo con l'intelletto, non c'è modo di affrontarlo con la pura forza umana. Ma sappiate questo, la potenza di Dio è disponibile e se vi rivestite dell'armatura, l'intero sistema vi si catapulterà addosso. Che pensiero incredibile! Dio è la nostra forza, ma quella forza può essere utilizzata solamente nell'obbedienza. Siamo al sicuro, in definitiva, lo credo fermamente. Credo che se sei un cristiano, sei al sicuro nella potenza di Dio. Credo che la potenza di Dio sia sufficiente a sorreggerti. Sapete, in Giovanni 10:29, Gesù sta parlando delle sue pecore e di quanto siano al sicuro. E dice, nessuno può strapparle dalla mano del Padre mio. Conoscete quella frase? Il Padre mio è più grande di tutti e nessuno potrà rapirle dalla mano del Padre mio. Dice, nessuno. Era sentito qualcuno dire, dice, nessuno, in senso di persone, solamente persone. No, dice, nessuno, udeis, nessuno, niente, dunatai, nessuno ha il potere. In altre parole, se io sono un credente e mi trovo nella mano del Padre, nessuno o niente, nessun essere ha il potere di rapirmi. E tra l'altro la parola lì è arpasei, che significa strappare, cioè nessuno può portarmi via, strapparmi via, rubarmi dalla sua mano. Ed è la stessa parola usata in Matteo 13:19, dove dice la parola è stata piantata e Satana la strappò via. Satana è un ladro. Ma nessuno può rapirvi dalla mano del Padre, perché Lui è più grande di tutti e quindi, infine, miei cari, vinciamo noi. Non c'è alcun potere che potrà mai sopraffarci. Nessuno. Nel Salmo 91, una porzione straordinaria della Scrittura, ascoltate quello che dice. Chi abita, chi dimora al riparo dell'Altissimo, riposa all'ombra dell'Onnipotente. Oh, che sicurezza! Il luogo segreto dell'Altissimo, l'ombra dell'Onnipotente. Dimoriamo in un luogo che è così segreto che nessuno potrà mai portarci via, perché nessuno sa nemmeno come arrivarci. In sostanza è questo quello che sta dicendo. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio, continua, è la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste micidiale, Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, tu non temerai gli spaventi della notte, nella freccia che vola di giorno, nella peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Vedete? Che promessa straordinaria! Il Salmo 34:7 dice, l'angelo del Signore si accampa intorno a coloro che confidano in Dio. Ascoltate, gente, per quanto riguarda la guerra, non possiamo perdere, perché Lui è più grande di tutti. E la sua potenza va al di là di tutto, ma il fatto è che possiamo davvero perdere nelle schermaglie lungo il cammino. Secondo Corinzi 2:11 dice, con il nostro peccato possiamo dare un vantaggio a Satana. Non deve neanche essere un grande peccato, sono le piccole volpi che rovinano le vigne. Un piccolo peccato dà a Satana un punto d'appoggio, da quello si prepara una grande entrata per i suoi sforzi demoniaci. Oh, non perderemo la guerra. Nessun essere ha il dunata, il potere, nessun essere ha il potere di strapparci via dalle sue mani. Satana è il ladro che ci proverà, ma non ci riuscirà. Satana non può sopraffare Dio. Se Satana è un uomo forte, Dio è ancora più forte. E quindi è vero, alla fine vinceremo la guerra, ma la cosa triste è che anche se alla fine vinceremo, continuiamo a perdere le battaglie lungo il cammino, perché non siamo disposti ad indossare l'armatura. Ora, lasciatemi tornare al versetto 12, dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Voglio che comprendiate quanto sia importante indossare l'armatura. È importante a causa del nostro nemico, guardate il versetto 12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne. Gli uomini non sono i nostri nemici. Gli uomini non sono i nostri nemici. E questo è un buon motivo per non odiare gli esseri umani. Questo è il motivo per cui Gesù odiò il peccato e amò i peccatori, perché non era il peccatore il vero problema, ma quello che c'era dietro le quinte. Ed ecco perché Gesù pianse per i peccatori, pianse per loro, perché erano stati ingannati. Vedete, il Dio di questo mondo ha accecato le menti di coloro che non credono affinché non risplenda loro la luce gloriosa del Vangelo. La cosa che dovreste provare nei confronti dei peccatori è la pietà. Una pietà amorevole, comprensiva, benevola, misericordiosa, perché sono le prede di Satana. Se dovete odiare, allora dovete odiare lui e le sue forze. Lui è il nemico. E non siete così sciocchi da pensare che se avete superato gli uomini avete ottenuto la vittoria? Gli uomini non sono il nemico. Noi siamo uomini, possiamo affrontare gli uomini. Il nostro nemico è al di là degli esseri umani. Il punto che Paolo sta facendo qui è che non possiamo farcela da soli. Non possiamo combattere questa battaglia da soli. Non è una battaglia umana. Voi come esseri umani state combattendo contro una forza sovraumana e non solamente contro una di loro. Satana non è un nemico solitario. Ha accumulato una forza di esseri demoniaci così vasta che va oltre la nostra capacità di conoscenza. Ora, com'è che Com'è che li definisce? Riprendiamo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta, il versetto 12, i termini. Notate che la parola contro si trova prima di ciascuno di questi elementi distinti. Contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ora noterete che l'uso della parola contro separa ciascuna categoria. Ci sono i principati, le potenze, i dominatori e le forze spirituali della malvagità, letteralmente parlando. Ora, queste sono semplicemente categorie di esseri demoniaci. Questa è la dichiarazione di Paolo. Stiamo combattendo contro un nemico sovraumano altamente ed intensamente organizzato. Nell'ordine governativo di Dio, noterete che, studiando Dio e gli angeli santi, Dio ha organizzato gli angeli. Io credo che la Bibbia insegni che Dio ha creato tutti gli angeli in una sola volta. Gli angeli non procreano, quindi sono stati tutti creati ad un certo punto nell'eternità passata. Sono stati tutti creati in un momento specifico. Esistono da quel momento. Sono stati creati in modo diverso, proprio come le persone sono diverse, anche gli angeli sono diversi. Esistono diversi tipi di angeli. Per esempio nella Bibbia leggiamo di arcangeli. E poi ci sono i cherubini, poi ci sono i serafini, e ci sono i principati, ci sono le potenze, ci sono i troni, domini, e ci sono quelli che vengono persino chiamati forze o potenze. E se volete darci un'occhiata potete andare al capitolo 1 di Efesini, versetti 20 e 21, dove ci sono alcuni di questi termini. Ma quindi Dio ha organizzato questa forza angelica intera che va dall'alto al basso. Ci sono gli arcangeli, ci sono i principati, le potenze, i troni, i domini, le forze, i cherubini, i serafini, ed hanno tutti delle funzioni diverse, hanno tutti delle capacità diverse. Per esempio, provate a leggere il libro di Daniele. Se andaste a ritroso nei capitoli 9 e 10, lì trovereste qualche spunto in questo merito. Dio diede ordini, per esempio, agli arcangeli, e gli arcangeli li diffusero al resto della schiera angelica, che poi li avrebbe portati a termine. Nel caso di Daniele, alcuni angeli avevano la responsabilità di assisterlo, di aiutarlo, e quest'angelo in particolare, mentre stava andando a servire Daniele, fu confrontato da qualche parte nei cieli da un demone. Ora, non so com'è andata la cosa, sono esseri spirituali, non mi è dato di saperlo, forse un giorno lo saprò, ma comunque, questo demone impedì all'angelo santo di portare a termine la sua missione, e quindi Dio inviò Michele, che è una sorta di, non so, di superangelo, un arcangelo che andò, colpì il demone, e permise che l'angelo continuò la sua opera, il che significa che ci sono certi angeli che apparentemente hanno più risorse per affrontare i nemici di altri. Il che evidenzia semplicemente le distinzioni che esistono tra gli esseri angelici. Ora, anche tra i demoni ci sono distinzioni. Per esempio, ci sono i principati, le potenze, che potrebbero essere più coinvolte in operazioni più elevate, e poi ci sono i, guardate la frase, dice, i dominatori di questo mondo di tenebre, che letteralmente dovrebbe essere tradotta con i dominatori mondiali di queste tenebre. Questi sono demoni che si sono infiltrati nella struttura politica del mondo. Vengono chiamati dominatori mondiali di queste tenebre. Il termine tenebre si riferisce all'inferno, alla fossa e al dominio di Satana. Quando siete stati salvati, Colossesi 1:13 dice che siamo stati tolti, strappati via dal regno delle tenebre. Siamo stati trasportati fuori dal regno delle tenebre. La Bibbia dice che l'inferno è un luogo di tenebre dove c'è pianto, lamenti, stridore di denti. Viene chiamato le tenebre di fuori. E quindi il concetto delle tenebre è sinonimo con il dominio dei demoni, con la dimora di Satana. In Apocalisse capitolo 9 ci viene detto che è dalle tenebre che fuoriesce l'esercito delle locuste empie che invaderà la terra. Quindi le tenebre sono associate al dominio di Satana, mentre la luce a quello di Dio. Ma da queste tenebre provengono i dominatori del mondo. Io credo che dietro le quinte, a governare il mondo, ci siano forze demoniache. Sapete, è interessante che al giorno d'oggi la gente mi chieda sempre, ovunque mi trovi, mi viene chiesto, credi che ci sia una sorta di cospirazione mondiale in atto? La gente l'ha identificata in un sacco di modi, si parla di antichi scritti egiziani o degli illuminati, quella frase l'avete sentita, o si parla di questa o di quella cospirazione, e che dire della banconota da un dollaro dove c'è la piramide con l'occhio ciclopico che è un simbolo occultistico, e si parla di tutta questa rete di cose e mi chiedono ci credi in questo, ci credi in quest'altro, credi che ci siano demoni al comando? Francamente non sono troppo sicuro che queste persone sappiano di cosa stiano parlando, non sono troppo sicuro che tutte le loro fonti siano corrette, che tutte le loro informazioni siano corrette, ma a parte di tutte le cose periferiche non c'è assolutamente alcun dubbio nella mia mente che ci sia una cospirazione mondiale, globale, organizzata e guidata da forze demoniache con l'obiettivo di guidare il mondo secondo i loro propositi. Su questo non c'è alcun dubbio. Ora, qualunque sia la terminologia e qualunque siano le cose che pensiamo, di quelle non ne sono troppo sicuro, generalmente sono più che lento a credere a alcune cose che leggo e sento, ma so che i demoni si trovano alle spalle dei sistemi del mondo, non solamente dietro le quinte degli Shas o degli Idi Amin, ma anche dei sistemi sofisticati di questo mondo. So che l'Antico Testamento dice che gli dèi delle nazioni sono demoni, non c'è alcun dubbio che i demoni siano stati molto attivi anche con altri governanti mondiali come Napoleone, Alessandro Magno e così via, potremmo continuare, ma sì, certamente, è quello che sta dicendo Paolo, no? Non ci sono solamente i principati e le potenze riferendosi ad alcuni tipi di demoni di alto rango, ma ci sono anche i dominatori del mondo che sono usciti da queste tenebre. Credo che il mondo sia di Satana, voi ci credete? È il principe di questo mondo, non è vero? È il principe di questo mondo e credo che si sia infiltrato nel mondo con una rete di governanti mondiali demoniaci e credo che a giudicare dal modo in cui il mondo sta andando così a causa delle influenze demoniache. In alcuni luoghi è palese, come nel caso degli Idi Amin, in altri casi è più occulta, come nel caso dei nostri paesi e la promulgazione di scopi ateistici, umanistici ed empi, ma sono comunque lì, non c'è alcun dubbio sul fatto che ci siano. Infatti, troviamo il culmine del sistema definito in Apocalisse 18, chiamato Babilonia, che sarà letteralmente cancellato e distrutto quando il Signore Gesù verrà a stabilire il suo regno. Quindi, il termine, giusto per dirlo, dominatore di questo mondo, qui nel versetto 12, è una sola parola nell'originale, una sola parola, e questa si riferisce ai demoni che si trovano alle spalle delle forze di questo mondo. Mi ricordo di aver parlato con un giovane che era appena uscito dall'occulto, era molto coinvolto in questa roba qui, aveva raggiunto gli alti ranghi del, come era conosciuto come la Mark Age Society, e stava ricevendo tantissime opportunità di avere accesso a delle informazioni private. Una volta gli stavano insegnando com'è che la rete demoniaca funzionava e com'è che i demoni erano coinvolti nel sistema. Gli diedero persino i nomi di alcuni demoni che erano coinvolti con le Nazioni Unite ed altri erano impegnati solamente nei confronti di alcuni continenti o di alcuni paesi. E mi disse cose che andavano letteralmente oltre la mia comprensione. Non ci sono dubbi sul fatto che questa sia una realtà da un punto di vista biblico, per non parlare di quello che sentiamo dalle testimonianze di coloro che sono stati coinvolti in alcune informazioni più personalmente. Quindi quello che stiamo dicendo è questo, miei cari: ci troviamo in una guerra che è molto sofisticata, ci sono demoni potenti e di alto rango che sono noti come principati e potenze, ci sono altri invece che si sono trovati ad occupare posti di comando a livello mondiale in quanto hanno letteralmente inghiottito i governanti del mondo e quindi le linee di battaglia sono state tracciate ed è contro tutto questo, contro tutta questa forza incredibile che stiamo combattendo e siamo contrapposti contro un nemico che va al di là di noi stessi, non lo possiamo vedere, non lo possiamo toccare e non possiamo raggirarlo, non possiamo superarlo, è un ingannatore, mente, è potentissimo, è soprannaturale, è sovraumano ed è lì che si combatte. Prima lo si capisce, meglio sarà, perché è lì che si combatte. E se non sapete che c'è una battaglia, come ho già detto, probabilmente ne avete persa una lungo la strada perché non vi siete presi il tempo di pensarci super bene. E la cosa più triste, come ho detto fin dall'inizio, la cosa più triste che potrebbe succedere a Grace Church è che tutto questo potrebbe succedere anche a noi. Potremmo essere tentati a pensare di essere arrivati, che ci compiacciamo, che ci sediamo e diciamo, sai, abbiamo tutto, sappiamo tutto, abbiamo finito tutto, è meraviglioso, siamo tutti qui e va tutto bene. Però tutto in un tratto ci dimentichiamo che lì fuori c'è un mondo intero che è perso. Quando è stata l'ultima volta che avete portato qualcuno qui da noi? Quando è stata l'ultima volta che vi siete preparati, siete venuti la domenica? E siete venuti la domenica sera perché sapevate che avreste ricevuto la parola di Dio? Perché sapevate che Gesù avrebbe parlato tramite la sua parola? E se ci spesso, sai, sono un po' stanco, ho avuto un pranzo abbondante, ho visto qualcosa in televisione. Ma di cosa stai parlando? Cosa penseresti se un atleta non si presenterebbe da una partita perché si sentiva un po' così? Cosa penseresti di un soldato dell'esercito che non si presenterebbe in battaglia perché non si sentiva benissimo e quindi rimase coricato in caserma? Che era lì a suo agio e disse, oggi mi sa che rimango qui, ho avuto un passo meraviglioso, mi sa che andrò più tardi, qualcun altro può combattere la guerra. Non ha senso. Sapete, cerchiamo di fornire le risorse, ma proprio nell'abbondanza si trova latente l'illusione che questo sia l'inizio della fine. E tutto in un tratto, Grace Church diventa un fine a sé, anziché di un mezzo per raggiungere un fine più grande. Sapete perché predico la domenica mattina e la domenica sera? Sapete perché ci sono persone che vi insegnano la parola di Dio? Perché vogliamo che vinciate la guerra, vogliamo che abbiate i principi per poter indossare l'armatura, vivere la vita ed essere vittoriosi. Vogliamo tagliare un solco nel regno di Satana che faccia la differenza. Vogliamo innalzare ed esaltare il Signore Gesù Cristo. E se non manteniamo quella visione in prospettiva, saremo destinati a perdere tutte le cose che abbiamo ricevuto. Ora, qual è l'oggetto della nostra guerra? Qual è la nostra parte? Cosa dovremmo fare? Versetto 13. E ne parleremo per un minuto, ok? Perciò, e dovete notare questa parola, ascoltate, se la nostra forza è nel Signore, versetto 10, se abbiamo tutta l'armatura disponibile, versetto 11, e se il nemico è così forte, E se il nemico è così completo, e se il nemico è così potente, perciò prendete la completa armatura di Dio. Voglio dire, se la cosa è così seria, è meglio che la indossiate. Se Dio è così potente e l'armatura è così necessaria ed il nemico è così formidabile, allora indossatela. Sta dicendo quello. Non si può essere indifferenti alla questione, non si può perdere. Indossate l'armatura affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Potremmo chiederci, quando è il giorno malvagio? Oggi. Oggi è il giorno malvagio. Proprio così. Che giorno è? 29 di aprile 1979? È il giorno malvagio, così come lo sarà anche domani. E così è stato per ogni giorno da quando Satana ha usurpato il trono del mondo. Questo è il giorno malvagio, dal momento in cui l'usurpatore prese il sopravvento fino al giorno in cui sarà gettato nell'abisso, sarà sempre il giorno malvagio. Ed il male assalta il regno di Dio e dice che dobbiamo farlo per essere in grado di resistere, e per essere in grado di resistere dobbiamo avere l'armatura, e dopo aver compiuto tutto il nostro dovere restate in piedi. Oh, se mi piace questa, restate in piedi. E sapete, mi piace vedere quando lo shock della battaglia è finito, la polvere si deposita ed il fumo svanisce, lì c'è qualcuno ancora in piedi. Ero in Scozia ed un uomo mi è venuto incontro a Fraserburgh. Aveva un colletto all'indietro, così come si usa lì nelle chiese. Si presentò e disse: mi chiamo Reverendo Cecil Mills. Disse: sono un ministro e lo sono da molti anni. E mi chiese: tuo padre è forse Jack MacArthur? E io risposi: sì, è lui. E lui disse: tuo padre è venuto in Irlanda qualcosa come 30 anni fa. E disse che venne con altri due uomini per una campagna di risveglio a Belfast. E disse: a quella riunione andai ad ascoltare tuo padre, ricevetti Gesù Cristo e dedicai la mia vita al ministero. E dissi: grazie al modo in cui il Signore ha usato tuo padre, ora sono un pastore e mi chiedevo di fatto se si trattasse di lui e se potresti dirglielo quando lo vedi. E gli dissi: certamente. E lui disse: potrei farti una domanda? E mi chiese: dov'è tuo padre adesso? E gli dissi: oh, è un pastore, sta servendo, sta insegnando la parola come ha sempre fatto. E lui disse: è ancora fedele alla parola? E io disse: sì, è ancora fedele alla parola, continua a servire, è ancora in piedi. E lui disse: bene. E poi mi chiese: cosa è successo a Chuck? E gli dissi: oh, lui è un apostata, ha rinnegato la fede, ha abbandonato la verità, ha rigettato la parola di Dio. E disse: oh, e disse: che tristezza, aveva così tanto potenziale. E poi chiese: e che ne è di Jack? E disse: oh, è morto alcolizzato. E lui disse: oh, no. E disse: sì, è così. Oh, non mi piace dirvelo, ma volete sapere una cosa? Tre uomini 30 anni fa andarono in Irlanda, fecero un sacco di cose. E lo stesso vale per molte altre persone, ma alla fine della battaglia, quando la polvere diradata, non si troveranno tutti in piedi, vedete? Non si troveranno tutti in piedi. Ora, sono persone che fanno tutto. Questa settimana ho ricevuto una lettera da una signora che disse: sai, molti anni che frequento Grace Church e sono stata molto dedicata all'opera, ma ho deciso di andarmene perché ho scelto di sposare un non credente. Avendo fatto tutto, non sarà più in piedi. Paolo disse: sapete, sono disposto a predicare, sono disposto a combattere, sono disposto a correre questa gara per vincere, sono disposto a fare tutto quello che posso fare per la causa di Gesù Cristo, ma giù nel profondo del mio cuore ho un'unica paura, che predicando io stesso possa, cosa? Squalificarmi. Ascoltate, ci sono molte persone che fecero tutto, che hanno fatto tutto. Pastori di chiesa, insegnarono una qualche classe di lì, studi biblici, hanno condotto persone a Gesù Cristo, ma quando la battaglia si fece calda ed il fumo svanì, erano al tappeto. Sapete perché? Perché non avevano l'armatura, non stavano indossando l'armatura. Ho sentito di persone nelle chiese che hanno detto: sai, al nostro pastore tal dettaglio successe cose terribili. Perché? Perché non stava indossando l'armatura, sottovalutò la forza del nemico. Ma che dire della potenza di Dio? Non poteva Dio proteggerlo? Certo che la potenza di Dio poteva, ma lui non se ne appropriò. Capite il punto? Ascoltate, non è che siamo chiamati a inseguire il diavolo. Non dice mica: oh, cercate il diavolo ed inseguitelo. Non dice: oh, andate a cercare i demoni, chiamateli per nome ed inseguiteli, mandateli nell'abisso, eccetera, eccetera. No, non dice quello. Quello che però dice è semplice. Quando si presentano, rimanete fermi. Ho preso l'espressione qui, rimanete in piedi. È la stessa usata in Giacomo 4,7, dove dice: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Esattamente la stessa parola usata in 1 Pietro 5, 8 e 9, dove dice che il diavolo va in giro come un leone ruggente cercando chi divorare. Ed il versetto 9 dice: chi resiste saldo nella fede. Stessa parola. Rimanere in piedi e resistere è ciò che siamo chiamati a fare. Ascoltatemi, Satana sarà lì e sferrerà i suoi attacchi costantemente se state vivendo per Dio. Non dovete mica cercarlo, dovete solamente resistere indossando l'armatura. Oh Dio, aiutaci. Sapete, vi vedo tutti qui, carissimi, e prego per voi, e vi amo. E così tanti di voi sanno così tanto ed avete così tanta verità di Dio e ci sono così tante risorse disponibili, eppure sapete che se vivete da soli senza l'armatura e non vivete il tipo di vita che Dio vuole che viviate e non siete nel mezzo della battaglia, non siete equipaggiati e pronti ad essere ciò che Dio vuole che siate, appropriandovi delle risorse, un giorno potreste cadere e sarà una cosa così triste, perché sarà un crollo così terribile ed il mondo vi si arrampicherà addosso e vi vedrà lì distesi per terra nei vostri familiari e così facendo perderete la vostra ricompensa. Sapete quello che dice 2 Giovanni, versetto 8? Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma ricevete la piena ricompensa. Sapete, potete accumulare una ricompensa incredibile in cielo, che potete depositare ai piedi di Gesù Cristo e potreste perderla tutta, cadendo. Oh, guardo la mia vita e vedo tutte le cose che Dio mi ha dato, un'eredità pia, tutti i predicatori presenti nella mia famiglia, io sono della quinta generazione di predicatori. E vedo tutta l'eredità pia che ho e l'istruzione che Dio mi ha dato nel ministero e come ha benedetto la mia vita e come l'ha arricchita con amici e con persone che mi stanno accanto in preghiera e come ci ha dato frutti che vanno oltre ogni nostra immaginazione. Vedo tutto questo eppure so nel profondo del mio cuore che tutto questo è merito della grazia di Dio. Se dovessi inciampare e cadere perderei tutte queste cose. Perderei in termini di vittoria di questa vita. Oh, sarei salvato perché nessuno può strapparmi via dalla mano del Padre. Ma perderei le benedizioni della fecondità e la ricompensa che ne deriva. Quindi rimaniamo in piedi. È questo che sta dicendo. Ora, miei cari, ascoltate. Se volete stare in piedi, dovete indossare l'armatura. Questo è il punto centrale di quello che voglio farvi capire. Dovete indossare l'armatura. Guardate con me alla descrizione dell'armatura per un minuto, va bene? Leggerò solamente dal versetto 13 al 17, così che ce l'avete in mente. Perciò, prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità o la veridicità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Che cosa straordinaria! Scopriremo nelle prossime settimane il significato di ognuna di quelle cose, ma ascoltatemi adesso, e voglio che lo capiate per bene, ok? Non è facile. E penso che più ci imbattiamo per Cristo in questo mondo, più la battaglia si farà calda e più ci piacerà, perché Dio sarà glorificato di più per questo. Penso che dobbiamo essere pronti. Ma c'è una cosa che voglio aggiungere. Il Signore ha la forza, versetto 10. Versetto 11, noi indossiamo l'armatura, perché il versetto 12 dice che il nemico è fortissimo. Dal versetto 13 al 17 troviamo la definizione dell'armatura, ma anche quando la indosseremo, ora ascoltate attentamente, anche quando saremo pronti ed avremo l'armatura addosso, nel versetto 18 dice, pregate in ogni tempo. Perché? Perché anche quando saremo equipaggiati, dovremo comunque dipendere da Dio, capite il punto? E così, miei cari, facciamo questo patto l'uno con l'altro per pregare gli uni per gli altri. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. E per chi stiamo pregando? Per tutti i santi. State davvero pregando gli uni per gli altri nella battaglia? Lo state facendo davvero? Sapete quando ci raduniamo nelle riunioni di preghiera, condividiamo qualcuno che si è rotto la gamba o delle varie cure mediche o di quel genere di cose, ma mi chiedo veramente se stiamo pregando per le cose necessarie. Invece di pregare Dio per riparare i nostri corpi, dovremmo pregare affinché Dio ci dia la forza nello spirito e nell'anima. Questo dovrebbe marcare la nostra vita di preghiera. Dovremmo scegliere le persone, prima di tutto la nostra famiglia. State pregando per i vostri figli affinché vincano la battaglia? Mariti, state pregando per le vostre mogli affinché vincano la battaglia, affinché indossino l'armatura? Mogli, state pregando per vostro marito invece di assillarvi a vicenda? Perché non pregate l'uno per l'altro? Forse quella è la soluzione. Se iniziassimo una rete di preghiera l'uno per l'altro per rimanere saldi nella forza di Dio, credo che Dio ascolterebbe e risponderebbe alle nostre preghiere. Se siamo disposti a combattere nel modo in cui Dio vuole che combattiamo e siamo disposti a pagarne il prezzo, credo che Dio ci darà una vittoria, che ci darà un'estasi che non abbiamo mai conosciuto. Le gioie più grandi arrivano nelle vittorie più grandi. Stamattina vi ho aperto il mio cuore perché ho dei certi timori. Sapete, la domenica sera mi presento qui a predicare e vedo posti vuoti, mentre la domenica mattina è tutto pieno e mi chiedo, a che livello sono veramente impegnate le persone? E so che ci sono molti di voi che vivono lontano e non riuscite a farcela e che ci sono dei problemi di quel genere, ma penso che nel profondo del mio cuore ci siano così tante persone che non capiscono che questa è una guerra, che è una battaglia ed abbiamo solamente una possibilità, una partita, e quando si spegne l'ultima pistola è tutto finito. E quello che abbiamo fatto è già negli atti. E quindi chiedo a Dio che ci dia la sua forza per poter vincere. Preghiamo, Padre, preservaci dalla stupidità della carne, dalla furbizia e dall'inganno di Satana, dalla sottigliezza delle sue schiere demoniache e dalla linea che il mondo ci lancia contro. Dio, aiutaci ad uscire ed essere separati, aiutaci ad indossare la nostra armatura, aiutaci a vivere con audacia secondo i tuoi principi. Rendici un grande esercito, Signore, un grande esercito. Suscitaci per combattere. Che il vecchio inno avanti soldati cristiani non sia solamente un vecchio inno, ma che sia un ordine di marcia presente. Avanti soldati cristiani che vanno ad affrontare il nemico. Ricordiamo le parole dell'autore dell'inno che disse: non vi tirate indietro, cristiani. Volete cedere? Abbandonerete il campo doloroso? Fuggirete nell'ora del pericolo? No. Non conoscete forse il potere del vostro capitano? Dio, aiutaci a dedicarci a vivere per te, costi quel che costi.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.